sono costretti a riviverlo. Purtroppo in molti, forse anzi senz'altro troppi, oggi prendono una posizione negazionista nei confronti della Shoah, nei confronti di quei luoghi di sterminio che sono stati Auschwitz, Birkenau, dove sappiamo sono morte milioni di persone, e prendono una posizione negazionista contro ogni evidenza e affermano proprio che queste sono tutte storielle inventate dalla propaganda sionista. È buono senz'altro che proprio nel mese di gennaio ci sia una giornata della memoria per ricordare ciò che è stato, ma purtroppo non è sufficiente, lo vediamo. Un esempio, gli alleati che sono arrivati per primi nei campi di sterminio, i russi, gli inglesi e altri americani, hanno voluto documentare l'orrore di quello che era successo con migliaia di foto. Ma anche questo non è sufficiente, non è stato sufficiente per molti. I negazionisti credo che siano malati di ideologia a tal punto da diventare ciechi e sordi di fronte alla la realtà evidente. Lo stesso si può dire delle foibe, anche questo è stato ricordato in questo mese, tragico evento fino a qualche anno fa. Negato o taciuto. Il negazionismo di qualsiasi specie, anche quello inerente a tutta la questione del Covid, eccetera, è quasi sempre malato di ideologia. Imparare dal passato è un monito di cui spesso non teniamo in debito conto. Quante volte, per esempio, sia nella nostra storia personale che in quella più ampia, la famiglia, la Chiesa, la nazione, abbiamo rivissuto situazioni critiche che sono la copia di situazioni simili vissute nel passato. Si dice che gli asini non cadono mai due volte nello stesso fosso. Purtroppo dobbiamo ammettere che alcune volte noi uomini siamo peggio di questi simpatici animali dalle orecchie lunghe. Non imparare dalla storia è un chiaro segno, lo dico francamente, di stupidità. Per imparare dalla storia, sia quella personale sia quella più ampia, come dicevo, occorre conoscerla e avere nei suoi confronti una particolare attenzione. Conoscere perciò diventa un imperativo per avere un giusto comportamento. Spesso, nei tanti momenti di silenzio, specialmente nelle ore notturne, ripercorro momenti della mia storia personale, della mia vita, e devo confessarvi, miei cari, che mi capita di darmi dell'imbecille per i tanti errori commessi. E questo senz'altro salutare, anche se fa male. Anche l'Apostolo Paolo si colloca nella stessa linea di pensiero. Alla Chiesa di Corinto, infatti, scrive: "Ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dei serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio a noi che siamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Prima Corinzi 10. Per due volte, se avete notato nel brano della lettera, è presente questa frase: queste cose avvennero per servire da esempio a noi. È un chiaro invito a leggere la storia, in questo caso chiaramente la storia biblica, quella che ci interessa in maniera particolare, di leggere bene la storia per non commettere gli stessi errori. Per quattro volte troviamo nel testo l'avverbio non, l'avverbio chiaramente che diciamo è contrario a quello che si afferma. L'avverbio non è evidenziato come monito per noi ed è legato a quattro atteggiamenti che l'Apostolo Paolo elenca, che hanno caratterizzato il popolo di Israele nel passato, ma che possono essere anche atteggiamenti nostri. Dice: non siamo bramosi. La brama di cose sbagliate conduce all'idolatria. Bramare significa desiderare ardentemente. È un desiderio talmente forte che rende l'oggetto bramato, l'oggetto desiderato, prioritario. È per questo che diventa idolatria, perché la priorità deve appartenere sempre a Dio e al suo regno. Desiderare ardentemente qualche cosa non è sbagliato, dipende dall'oggetto del nostro desiderio. Infatti l'Apostolo Paolo specifica: non bramate cose cattive. Bramare il bene, il nostro e degli altri, non è sbagliato, chiaramente. Come non è sbagliato desiderare di crescere nella fede, di essere più conforme al desiderio di Dio. Giacomo nella sua lettera scrive qualche cosa di simile. Lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. Quindi c'è una brama e una gelosia dello spirito, due elementi che sono presenti in questo testo, ai quali normalmente gli diamo un significato negativo, ma in questo caso non lo è perché appartiene allo Spirito di Dio. Bramosia e gelosia. Si può essere bramosi, gelosi e rispecchiare il carattere divino. Dipende però da che cosa o di che cosa siamo bramosi e gelosi. Poi Paolo dice: non fornichiamo. La fornicazione non è, ripeto, non è legata solo al sesso, anche se in maniera particolare. Ma tutto può diventare oggetto di fornicazione. Per esempio, nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 16, è scritto che l'atto del fornicare è attribuito a Esaù. Leggiamo: che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. La fornicazione di Esaù è consistita nel desiderare un piatto di lenticchie più della primogenitura, ossia in pratica egli ha anteposto un suo desiderio, la brama di cui sopra, all'essere una persona che avrebbe avuto un ruolo, un posto particolare nel progetto di Dio. Infatti, legato al concetto di fornicazione, troviamo anche quella della profanità. Esaù, in pratica, soddisfa la sua carne piuttosto che lo spirito. La Chiesa di cui facciamo parte, e non mi riferisco soltanto a quella locale di Via Parini, è una chiesa spesso claudicante e non ha un passo spedito nelle vie di Dio. Forse proprio per questo motivo ci sono nella Chiesa, troppi Esaù. Troppi Esaù che preferiscono le lenticchie all'essere utili per il piano di Dio. Persone che dedicano la maggior parte del loro tempo a costruire il loro personale regno e gli manca il tempo, la voglia, il desiderio di operare per il regno di Dio. Questo è scegliere la profanità. È fornicazione spirituale. Si arriva alla fornicazione quando la nostra brama, il nostro desiderio forte è diretto a cose sbagliate. Non dimentichiamo di imparare dal passato. Noi, come loro, come Israele nel deserto, non siamo immuni da questo sentimento e non esistono purtroppo vaccini che possono aiutarci ad acquisire questo tipo di immunità. Ed ancora, Paolo dice: non tentiamo Cristo o Dio. Il verbo tentare qui è legato al significato di mettere alla prova Dio. Dio non vuole essere messo alla prova. Quante volte leggiamo nell'Antico Testamento che il popolo ha tentato il Signore? Tante volte. Allora, leggo in Esodo, allora il popolo protestò contro Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Israele è ancora nel deserto. Nel luogo dove si sono accampati viene a mancare l'acqua. Per questo motivo protestano contro Mosè. La risposta di Mosè è significativa: voi state tentando il Signore. Perché? Avevano già vissuto l'esperienza della potenza di Dio dimostrata nelle 10 piaghe, nel passaggio del Mar Rosso, nella provvidenza delle quaglie e della manna. E nonostante questo, vennero meno nel credere che Dio potesse risolvere il loro problema contingente, la mancanza d'acqua. Avevano distolto lo sguardo dal passato, da quello che era il loro vissuto. Non erano capaci di leggere la storia dalla prospettiva divina. La loro vista era diventata così corta che vedevano non più al di là del loro problema, quel problema che gli stava affliggendo in quella circostanza. Il Salmo 78, bellissimo, è un salmo di Asaf. Asaf ha fatto veramente dei salmi belli, bellissimi. Il Salmo 78 è una chiara denuncia dell'incapacità di leggere il passato per imparare a fidarsi di Dio. È un salmo un po' lungo, però oggi a casa leggetelo perché ne vale la pena. Salmo 78, lo ripeto. Citerò soltanto una parte. Quante volte, scrive Asaf, si ribellarono a lui nel deserto e lo rattristarono di quella solitudine, ma ricominciarono a tentare Dio e a provocare il Santo di Israele. Non si ricordarono più della sua mano nel giorno in cui egli li liberò dal nemico. Avete visto che c'è una stretta connessione tra il tentare Dio e dimenticarsi del passato. Scordarsi del passato. Mettere in secondo piano gli interventi di Dio nella nostra vita personale ci può portare a tentare il Signore, ossia metterlo alla prova per vedere se è capace ancora di risolvere l'ennesimo problema. L'ansia che attanaglia la nostra anima, in particolari momenti, in particolari circostanze, devo ammetterlo, spesso è una mancanza di fiducia nel Signore. È la dimostrazione che vorremmo ancora forse metterlo alla prova. Io sono, purtroppo, e me ne dispiace, un soggetto ansioso e troppe volte l'ansia fa mulinare nella mia mente tanti pensieri negativi che mi tolgono il sonno. Quante ore ho perso di sonno con pensieri negativi che mulinavano nel mio cervello. In questi momenti ho imparato, non sempre purtroppo, mi sforzo di dare uno sguardo al passato per vedere la mano di Dio all'opera e questo mi rasserena. Paolo dice ancora, non mormorate. Si mormora quando non siamo contenti di ciò che abbiamo. È così. L'Apostolo Paolo aveva imparato come vincere questa tentazione del mormorio. Dice, ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo, Filippesi capitolo 4. Essere contenti di ciò che si ha non è automatico, non è automatico. Si deve imparare, anche l'Apostolo Paolo dice, ho imparato. Si deve imparare perché la nostra ingordigia non ci permette di essere contenti. Il povero non è contento perché vorrebbe essere ricco e il ricco non è contento perché vorrebbe possedere di più di quello che ha, vorrebbe avere di più di quello che ha. È vero, lo so per esperienza, che l'ufficio reclami del cielo è sempre aperto, ma impariamo a usarlo il meno possibile. È vero, dichiara l'Apostolo. Voi vi troverete nelle stesse situazioni in cui si sono trovati gli ebrei nel deserto, situazioni che presentarono la stessa criticità, che presenteranno la stessa criticità. Ma voi dovete in qualche modo prendere una strada diversa. La strada è indicata in un brano della lettera di Paolo, quando dice: nessuna tentazione vi ha colto che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione, ecco la via da percorrere, è questa. Con la tentazione vi darà la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Nell'ora della tentazione dobbiamo cercare, sforzarci di trovare quella via d'uscita che il Signore ci ha lasciato per non cadere negli stessi sentimenti negativi. E questa via, ho notato, noi possiamo trovarla, possiamo vederla leggendo il nostro passato. È come se l'Apostolo Paolo dicesse: anche a voi arriveranno le stesse tentazioni, la tentazione di essere bramosi, delle occasioni di cedere alla fornicazione, delle situazioni in cui tentare Dio e mormorare saranno presenti. Non pensate, si legge tra le righe proprio, di essere superiori o più forti di chi vi ha preceduto. Non lo siete. Infatti il pensiero di Paolo si chiude con questa frase: perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Pensare di essere migliori o superiori di chi ci ha preceduto è senz'altro negativo, è l'atteggiamento poi che quasi sempre anticipa la sconfitta. Ricordate le parole di Pietro prima del rinnegamento: io, Signore, Gesù, Maestro, io non sono come loro, sono diverso, sono migliore, io non ti rinnegherò mai, non ti abbandonerò mai. Sono parole pronunciate poco prima del rinnegamento. Io non ti rinnegherò, non sono come gli altri. Vedete, sono convinto di una cosa, che il diavolo ama tanto gli sbruffoni. Sapete perché? Perché sono facile preda delle sue tentazioni. Noi vogliamo essere donne e uomini maturi e per questo desideriamo cogliere le esortazioni di imparare dalla storia e farla nostra. Il concetto espresso qui in Paolo lo troviamo anche in un'altra occasione, quella descritta nella lettera ai Galati. Fratelli, dice Paolo, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine, pensando proprio non siete meglio degli altri. Infatti dice, bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate pe i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Essere spirituali significa non pensare di essere migliori degli altri. E questo sentimento ha anche questa ricaduta pratica. Ci impedirà di essere degli inflessibili giudici che hanno ceduto a questa tentazione. Com'è facile giudicare chi sbaglia, vero? Porsi farisaicamente nello scranno del giudice ci fa sentire migliori. Quanto è più difficile fermarsi e pensare io non sono né migliore né più forte di chi è caduto e se lo penso sto prendendo, dice il testo, sto prendendo in giro me stesso, calpesto la virtù della mansuetudine, non adempio la legge di Cristo che mi ordina di portare i pesi gli uni degli altri. C'è un altro aspetto. Sempre quello di guardare al passato per imparare. Io credo che dobbiamo essere un po' tutti dei Giacobbe in fronte, con uno sguardo rivolto al passato e uno al futuro. Dicevo che c'è un altro aspetto da considerare, ed è quello positivo. Ne ho già parlato, se vi ricordate, quando ho esaminato il Salmo di cui l'autore ci invita a non dimenticare i benefici ricevuti. Anima mia, benedici il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Siamo invitati a dare uno sguardo al passato anche per vedere le tante benedizioni di Dio che ci ha elargito e questo sguardo alleggerirà il presente. Se è diventato troppo pesante. Credo che sarebbe una buona cosa, una buona prassi, quando ci troviamo in situazioni critiche, quando ci troviamo in difficoltà, di fare un elenco delle benedizioni ricevute, di tutte le circostanze in cui il Signore è intervenuto per risolvere il problema. Historia magistra vitae, la storia maestra di vita. Partendo da questo aforisma, la prossima volta cominceremo a esaminare il passato e vedere quegli episodi da cui possiamo trarre degli insegnamenti pratici per noi. Che Dio vi benedica.